Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Parola del Signore. Il Signore è appena salito in cattedra a Cafarnao e tutta la sinagoga è piena di gente. Però c'è una domanda che la gente ha in testa: come ha fatto a venire fin qui? Perché? Perché queste persone, almeno la più parte di esse, avevano assistito al miracolo della moltiplicazione dei pane e dei pesci e ricordavano benissimo che Gesù aveva ingiunto agli apostoli questo dovere di montare in barca, di andare verso Cafarnao, e lui solo si ritirò sul monte a pregare. Allora, se gli apostoli sono arrivati in barca, come è arrivato Gesù? Gesù non ha dato risposta. Gli apostoli avrebbero potuto aggiungere: ma Gesù è arrivato di notte mentre noi remavamo e c'era grande bufera, ed è venuto camminando sulle onde. Questa risposta non l'hanno avuta. Però avete notato come Gesù comincia con un velo di tristezza. Voi ieri volevate farmi re, perché io avrei riempito lo stomaco di pane companatico. Quindi si sono fermati a quel che hanno ricevuto, senza porsi la domanda chi fosse colui, quel personaggio che ha avuto l'onnipotenza di moltiplicare i pani e i pesci per 5.000 uomini. No, hanno mangiato, si sono saziati, tutto è finito lì. E allora il Signore che dice: cercate un altro pane che vi venga dal cielo per il vostro spirito, un pane che non perisca. E va avanti nel discorso. Gli altri riportano il fatto che Mosè ha dato il pane dal cielo, la manna. E allora anch'essi domandano: tu che dici che viene dall'alto per darci il pane dello spirito, che miracolo fai perché noi ti diamo fiducia? Osservate qui, l'intelligenza ce l'abbiamo tutti, no? Quando ieri vedono un miracolo da parte di Cristo e questo è contato niente, e adesso il giorno dopo chiedono un altro miracolo perché essi possono avere fede, quindi fiducia, per riconoscere chi è Gesù. Non siamo di intelletto corto, Non dobbiamo dire che questo è un popolo di dura cervice, ha la testa dura? Direi una parola un po' forte. Sono talmente materiali che tutto quel che riguarda il corpo lo percepiscono. Quel che riguarda lo spirito, compreso il miracolo che il Signore ha fatto, questo non riescono a percepirlo. Si direbbero che vogliono moltiplicato da parte di Gesù tutto quello che fa loro comodo, ma andare incontro a Gesù e portare la conseguenza. Se ha fatto tanto, dunque lui deve essere diverso dagli altri. E cominciare il discorso per riconoscere in Gesù il Messia. Niente, niente. Allora Gesù pone se stesso come il pane disceso dal cielo. Io sono il pane disceso dal cielo. Quindi, per il vostro spirito, come voi avete per il corpo bisogno del pane companatico, per il vostro spirito, ripeto, avete bisogno di me. Questo implica una risposta che il Signore dà a tutti noi. Tutti noi abbiamo un'anima che vivifica il corpo. E allora permettete che facciamo un istante di ragionamento. Se io e voi che abbiamo uno spirito che anima il corpo, questo spirito si limitasse a quel che sono i fabbisogni del corpo, quando tu hai mangiato, bevuto, sei alloggiato, riscaldato, il tuo spirito dovrebbe essere pacificato. Il corpo ne ha sufficienza, lo spirito dovrebbe essere tranquillo. E questo non avviene, perché ti accorgi che il tuo spirito, la tua anima chiede sempre di più e di meglio. Il corpo sta bene, lo spirito non ancora. Allora cerchi fuori di te se ci sia qualcosa o qualcuno che dia al tuo spirito una sicurezza che comporti una gioia. Anche lo spirito è contento. E la prima cosa che a noi sembra che potrebbe pacificare lo spirito sono i soldi. Se io fossi miliardario, 5, 6, 10 miliardi, invece di ritornare dopo le ferie, continue le ferie, metti tanti saluti con una cena di amicizia per i capi, i sottocapi, tutti i tuoi amici, e finalmente sei libero. Ti pare che saresti contento, no? Osservate il fenomeno al quale sottostiamo tutti noi. Fin tanto che desideri una cosa è bella, quando ce l'hai non ti basta più. E questo denota che anche coloro che hanno molti soldi non si accontentano mai e poi mai di quel che hanno. Guarderanno quel che ne hanno di più e non saranno mai contenti. Io non ho mai trovato contento nello spirito i miliardari. Vuol dire che lo spirito non può vivere di soldi. Allora via i soldi, o almeno i soldi ti fanno comodo per vivere. Cerchiamo qualche cosa di più e di meglio. La creatura. Beh, la creatura è più preziosa dei soldi. Ma qual è quell'uomo che non ha i suoi limiti, le sue debolezze, le sue fragilità? Qual è la donna che non ha i suoi limiti, le sue debolezze, le sue fragilità? Ti accorgi che il nostro spirito, appunto perché creato da Dio, eterno, quindi sempre giovane, ha bisogno della giovinezza di Dio, dell'eternità di Dio, dell'assolutezza di Dio. Senza Dio il nostro spirito è vuoto, povero, 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 e noi finiamo di essere annegati magari nel benessere materiale, al corpo non manca niente e lo spirito è inquieto perché non senti nello spirito la vita, la pace, la sicurezza, la gioia. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo. E il Signore si dona a noi, certo. Avete notato quando arriva, quando c'è un incendio, arrivano i pompieri, come si allarga il cuore e dice, ci sono loro che ci aiuteranno. Guardate quando avete un malato grave, arriva l'autoambulanza. si allarga il cuore, lo mettiamo in mano ai medici, penseranno loro, sono più qualificati, lo aiuteranno, noi possiamo fare poco. Guardate quando manca un papà in una casa, quando ritorna il papà, vedete in televisione gli abbracci prolungati quando il papà da tanto tempo è fuori casa. Quando la mamma ha una degenza in ospedale torna a casa, che grande festa, finalmente è tornata. Sentivamo la sua mancanza. Bene, il nostro spirito dovrebbe sentire la mancanza di Gesù Cristo, cercare tutti noi con amore l'incontro di mente, di cuore, di vita con Gesù Cristo per sentire la sua pace, la sua presenza dentro di noi. Cosa farà Gesù Cristo dentro di noi? Se noi ci apriamo in amore a Lui, ci aiuterà ad essere meno peccatori, ci staccheremo dal peccato. L'amicizia di Dio comporta il distaccarci dal male. Soffrirai quando fai il male, perché Gesù Cristo in te ti fa soffrire. Poi, innamorandoti di Gesù, sentirai che Gesù prende sempre più il primo posto. È degno del primo posto Gesù Cristo dal momento che la nostra vita è nelle sue mani? Se ti pensa, ti ama, ti dà la vita di continuo, è giusto che Gesù abbia il primo posto, perché al primo posto nel tuo essere abbia anche il primo posto nel tuo cuore? E chi ne dubita? E finalmente poter realizzare il progetto di Dio che dice Gesù: non ti chiedo Padre che tu li separi dal mondo, finché siamo in vita viviamo in questo mondo e sappiamo cosa c'è, posto di combattimento, ma io ti chiedo che li preservi dal male, che siano una sola cosa con me come io sono una sola cosa con te. Se tu ami Gesù Cristo in modo da dire il sì che il Signore chiede da te, tu donna diventerai Gesù, tu uomo diventerai Gesù, io prete diventerò Gesù. Ecco il Signore che ci prende, che ci possiede e abbiamo dentro di noi l'assoluto e l'eterno. E osserva allora quel che dice il Signore: la mia vita è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Per venire dentro di noi e non fare dualità, perché tutto è dualità in questo mondo, marito, moglie, genitori, figli, uno non è l'altro. Gesù Cristo vuol fare unità con noi e si mette sotto l'apparenza di un pezzo di pane e dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la mia vita in sé. Capisci allora che non sei più solo? Capisci che senza pagare niente altro che un atto d'amore tu puoi ricevere Gesù Cristo dentro il tuo cuore e sei ricco di Lui? E allora Gesù conclude: come io vivo per il Padre, così colui che mangia me vive per me. Lui sostiene la tua vita. Noi siamo come bambini in braccio al Signore. Lui aiuta la tua vita a diventare sempre più perfetto nella bontà e nella santità. Questo è il progetto di Cristo. Vogliamo accettarlo, amici miei? Io, voi, siamo liberi. Se lo accetti, allora non sarai come gli ebrei che si sono fermati al corpo saziato di cibo e di bevanda, sarai un figlio di Dio che ha fame e sete dell'infinito e dell'eterno, e Gesù completerà in te questa sete, ti darà la sua pace, la sua gioia, la sua tenerezza. Sia lodato Gesù Cristo.